uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio,
The Soup of the Day.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, bentornati a The Soup of the Day. Bentornato Angelo, ormai ci siamo riposati, mi sa, no?
Ah, decisamente, ci siamo assolutamente già ripresi, anche siamo pronti per non so che cosa, ma siamo pronti, ecco.
E ci siamo resi conto però in questa nostra prontezza che a furia di parlare di Oscar ci siamo dimenticati di raccontarvi invece dei contro Oscar per eccellenza, e cioè i Razzie Award, che per chi non sapesse cosa sono gli Oscar ai peggior film dell'anno.
E qua ci possiamo veramente scatenare, perché allora di questa cosa si era parlato molto anche perché c'erano delle candidature abbastanza anomale, no? Tipo la più anomala di tutti era la candidatura di Glenn Close, che era candidata sia agli Oscar come miglior attrice che ai Razzie come peggior attrice non protagonista, quindi questa cosa faceva veramente strano ed era un po' una news. E poi abbiamo anche qui, sai, come quegli anni in cui agli Oscar c'è un film che porta a casa praticamente tutto, quasi tutto, no? E anche qui quest'anno c'è un film che ha vinto in svariate categorie.
Sì, ha mediamente sbancato,
che è il film Music di Sia, cantautrice-cantante, e Sia che appunto ha fatto un unplane perché il suo film ha vinto, per un pelo non ha vinto il peggior film, però Kate Hudson ha vinto come peggiore attrice, Maddie Ziegler ha vinto come peggiore attrice non protagonista e lei ha vinto come peggior regia, quindi insomma ha portato a casa tre delle quattro categorie maggiori, se le è portate a casa come peggiori, delle maggiori peggiori, non so come dire.
Allora, devo dire che io questo film non l'ho visto, però ricordo che una delle principali critiche fosse sul fatto che l'autismo veniva rappresentato in una maniera piuttosto misera, o comunque non veritiera.
Misera e vagamente offensiva, anche a parte che è vero che negli Stati Uniti ultimamente si offendono veramente tanto per tutto, però trattato in un modo che era non solo impreciso ma anche un po' patronizing, non so come dire, un po' condiscendente, sì. E generalizzando una patologia che non è così tanto generalizzabile, ecco.
Esatto, perché poi lo spettro dell'autismo è abbastanza molto molto vario e diverso,
quindi secondo me era già un rischio in partenza un film così, perché rischiavi comunque, per quanto tu volessi essere preciso, di infastidire qualcuno, e probabilmente loro non sono stati neanche sufficientemente precisi. Poi a me sembra strano che Kate Hudson sia un'attrice così.
Sì, esatto,
negativa.
Io devo dire, mi dispiace un po' per lei, perché non che pensi che sia questa grandissima attrice, però è una persona e un artista che mi piace abbastanza, cioè che poi complessivamente gradisco, e quindi un po' mi dispiace, ecco.
Probabilmente il fatto che è sempre l'abbinamento film protagonista, no? Se il film è così orrendo, automaticamente anche l'attrice o l'attore protagonista ci cade sotto.
Sì.
E viene. E poi comunque un altro che è molto piaciuto, molto piaciuto senza piacere, è questo documentario Absolute Proof, che ha vinto effettivamente come peggior film in assoluto, che è una produzione Netflix su questa ipotetica invasione, attacco, cyberattacco da parte della Cina sul sistema degli Stati Uniti, che avrebbe modificato e pilotato l'elezione del 2020.
Pare censurato negli Stati Uniti, un po' strana la storia di questo di questo documentario.
Sì, ovviamente noi non l'abbiamo visto, però se andate a leggere i commenti, ad esempio su IMDb, lo diciamo sistemano abbastanza per le feste, dicendo al regista: tu sei un povero pazzo.
Ecco, c'era un titolo di una recensione che diceva: Absolute Proof è esattamente, diceva in inglese, esattamente così una schifezza come pensate.
Cioè, come voilà, dire, ecco, e questo con questo l'abbiamo abbastanza risolto.
E con questo musica e poi continuiamo questo nostro mercoledì con Supodo Day. Fred. Durante questo brano musicale ci ha raggiunto anche Angela Prudenzi e quindi è bello essere in compagnia dei miei angeli.
Eccomi, sono buongiorno arrivata, buongiorno Angela. A tutti.
Quindi Angela, ti sei risparmiata diciamo i nostri commenti abbastanza strani sui Razzie Award. Abbiamo pensato che era il caso di parlare un secondino dei contro Oscar e intanto veniamo a cose con te un po' più serie, e cioè a un'iniziativa che ci ha fatto già un po' storcere il naso, almeno dai titoli, e cioè che pare che si stia pensando di aggiungere, come dire, il product placement ai film, ai classici del cinema. Come, ecco, sta andando? Che cos'è?
Vera. Una follia vera. Per me è una follia vera, appunto. E come hai detto, nata questa idea di utilizzare dei marchi, dei brand anche all'interno di film classici. Ora, la cosa fa assolutamente orrore. Non so in che modo vorranno farlo, probabilmente solo con scritte o solo. Ma guarda, non lo voglio neanche sapere, perché a me l'idea che Marlon Brando beve la sua birra e sopra la birra sia apposto il marchio di una birra che si beve adesso mi fa solo inorridire. No, adesso la sto buttando là, in realtà non è così.
No, io credo,
Angelo,
io credo,
ci racconta la verità.
Allora, innanzitutto, purtroppo questa cosa è già realtà, non è che è un'idea. Hanno già cominciato a farlo, tanto per cambiare, hanno cominciato a farlo in Cina.
Ecco.
Hanno cominciato a fare degli esempi, delle prove, soprattutto su film per la televisione e produzioni anche di cinema cinese che vanno in TV. Quindi non per la sala per adesso, solamente per la, diciamo, per l'home video, per il video. E i due o tre esempi che si vedono online sono cose, non dico belle, ma neanche così orrende, nel senso hanno, non so, inserito cartelloni pubblicitari o pubblicità o marchi non sugli oggetti che i personaggi toccano, ma sulla scenografia e sugli ambienti in cui l'azione si svolge, che è un po' meno impattante dal punto di vista visivo e anche meno lo noti un po' di meno, ecco, non so come dire, mettiamola così. Poi è ovvio che almeno quei due o tre esempi che si vedono online di fotogrammi prima e dopo la cura sono mostrano un'attenzione, anche un adattamento all'epoca, alla tipologia dello spazio, probabilmente anche al tipo di storie di film che si vede, per cui sono un pochino più nascosti. Certo che il product placement è una roba che il cinema si porta dietro da sempre. Tipo, il primo a usarlo è stato Buster Keaton nel 1919, per dire, che usava dei marchi, aveva un film ambientato in un garage, in un'auto da un meccanico, e c'erano dei marchi di combustibile e di olio, di compagnie petrolifere, quindi non è che sia una novità. Certo, la cosa un po' aberrante è, come diceva Angela, appiccicarlo su cose dove quel marchio o quell'inquadratura non prevedeva un marchio, no? E quindi potrebbe essere, purtroppo è una necessità economica, pare di capire, perché è una possibilità di un'ulteriore possibilità di tirare su denaro per produzioni
già ormai
oppure che in cui ci sono bisogno di più soldi. È anche vero che un certo immaginario della Hollywood classica è già stato sfruttato commercialmente, no?
Sì, esatto, ma infatti in questo senso io non la comprendo, nel senso che ci sono certe, facciamo per esempio un esempio stupido, le Harley Davidson o la Triumph, no? Cioè non c'è bisogno di scrivere, di farci vedere che Triumph o Harley Davidson, lo sappiamo tutti, per imitare James Dean, come dire, cioè...
Però
non lo so,
forse,
ecco, ora sto dicendo,
però forse
sì.
su una fascia di pubblico di un'età molto più giovane della nostra, che non ha mai visto quei film, che non sa che cos'erano ai tempi la Triumph e la Harley Davidson come marchio e come icona, magari è una cosa che serve, non lo so, cioè che serve, che ha più senso. Parlare di senso,
sì, bisogna,
e utilizzo,
sì, bisogna
di
vedere a che cosa ci si ferma, perché si pubblicizza un brand come i famosi occhiali, senza nominare la marca perché la conosciamo tutti, di Steve McQueen, ma fu lui a lanciarla mondialmente, è chiaro che è piuttosto semplice e non è neanche così volgare. Il problema è unire dei prodotti che sono più bassi del livello culturale del film. Ecco, lì ci può essere uno scarto che potrebbe dare fastidio. Insomma, vedremo come se la giocheranno.
Vedremo, speriamo non cambino idea del tutto, ma sì, assolutamente.
Fred.
Secondo appuntamento di questa settimana ad Supodo Day con la generazione Dio, a rappresentarla quest'oggi con noi Rosabel Laurenti Sellers. Benvenuta su Fred.
Ciao, grazie.
Bello questo sottofondo di uccellini. Non so se io lo
sono.
È bellissimo, bucolico.
Sì, sono a casa di mia nonna in campagna.
Bellissimo.
Sono scappata da Roma. Sì.
Allora, a casa di nonna in campagna, diciamolo e ricordiamolo, per chi non ti conoscesse, siamo con una cosa, è difficile non conoscerti per i fan del Trono di Spade, quindi c'è tutto un blocco di ossessionati al Trono di Spade che sanno anche a che ora ti svegli la mattina. Per tutti gli altri, Rosabel è nata a Los Angeles, quindi è del tutto italo-americana e hai vissuto un po' in giro, New York, Londra, e ora mi sembra di capire che sei a Roma.
Sì, sì, diciamo ho cambiato casa un sacco di volte, cioè, sono nata a Los Angeles, poi sono andata a New York, in realtà quando avevo 3 anni, quindi Los Angeles non è che c'ho tutti questi grandi ricordi o insomma non mi sento particolarmente legata, ecco,
alla città.
E anche tornandoci poi da grande non mi ha ispirato granché. E poi New York, poi a 8 anni sono venuta a Roma e sono cresciuta qua, cioè io mi sento molto italiana, comunque sono stata dagli 8 ai 18, che sono un po' gli anni più formativi, penso. E poi sono andata a Londra e niente, adesso non lo so dove sto, cioè fisicamente sto in Italia, però non ho capito che devo fare, faccio un po' avanti e indietro, perché con questa situazione non esatto. Si capisce niente.
Non si possono prendere grandi decisioni comunque, il futuro per ora è difficile,
infatti,
da pianificare. Facciamo un po' una panoramica, il mondo dell'arte, soprattutto la recitazione, ti ha incontrato presto, perché leggo che già 7 anni eri in una produzione di Broadway, hai esordito con The Whistleblower con Monica Bellucci e poi tanto cinema con i fratelli Taviani, meraviglioso Boccaccio, in Buongiorno Papà, in Trading Paint con John Travolta, quindi ecco, non ti sei fatta già mancare niente. Hai anche all'attivo una candidatura ai Davide Donatello per gli Equilibristi accanto a Barbara Bobulova e Valerio Mastandrea, e leggo, cioè, hai anche in cantiere, comunque hai lavorato e ti vedremo presto in una serie internazionale, un'altra.
Sì, Esatto. In realtà, cioè, io praticamente avevo, quando avevo 7 anni, una mia amica stava facendo uno spettacolo con Ellen Stewart, che era all'epoca, cioè adesso è morta, però lei ha fondato una compagnia che si chiama La Mama, che era super cool, alternativa, underground a New York negli anni 70-80, così, e molto sperimentale, molto d'avanguardia, diciamo. E quindi ho cominciato, mancava, serviva un'altra delle figlie dei figli di Medea, che ovviamente fanno una brutta fine, come sappiamo, e quindi lei mi ha invitata a venire, e poi quindi sono finita un po' per caso in questa situazione. Ho fatto questo spettacolo a New York e poi abbiamo fatto una tournée in Polonia, in Austria, però comunque, cioè, è stata un'introduzione molto particolare, perché comunque una compagnia di folli, diciamo, e mi è piaciuta tantissimo, ovviamente l'esperienza mi piace da morire, però è molto diversa dal mondo di Broadway, del teatro, diciamo, mainstream, cioè, per dire, è stata proprio un'introduzione alla vita dell'attore, diciamo, medio, cioè non quello che va a Hollywood e diventa chissà che, cioè, nel senso, tipo, c'era uno degli attori, mi ricordo quando ero piccola, che mi chiedevo perché avesse sempre la stessa maglietta tutti i giorni, che era tra l'altro bucata, e un giorno tutti hanno fatto una colletta e gli hanno preso una maglietta nuova, e allora ho capito che lui aveva solo quella, cioè, nel senso che la vita dell'attore è anche quella, è anche stare, cioè, non è che è una vita super glamour così, soprattutto se vuoi fare teatro, che è, diciamo, l'ambito che mi interessa. E perché, vabbè, la tournée, cioè, bellissimo, mi è sembrato fighissimo. E da lì, quando siamo venuti in Italia, i miei mi hanno proposto di prendermi un'agenzia, cioè di fargli iscrivermi con un'agenzia, e quindi da lì è partita la cosa. Però sì, è stato un po' un caso e...
Però hai sperimentato, come dico io, l'odore del teatro. Come dire, che è quello,
esatto,
proprio del palco,
esatto,
quello che
mi è rimasta molto questa cosa, anche se poi sono passata al cinema, alla TV, e non ho più fatto altro praticamente tutta la vita fino a 18 anni, quando sono andata all'Accademia di Teatro a Londra. Però sì, diciamo, mi è rimasta quella voglia di quella vita in comune, in comunità, di stare insieme, che non è molto difficile trovare nel cinema,
e che adesso manca comunque tanto, purtroppo. Faccio una piccola digressione sul tuo ruolo nel Trono di Spade di Tiene Sand, ma giusto perché capitiamo nel mese di celebrazione, no? Nell'Iron Anniversary, lo stai seguendo? Visto che anche Warner Bros. Qui su Sky ci sta facendo rivedere un po' tutte le stagioni.
Guarda, ti dirò la verità più completa, io non seguo nulla, cioè, non la guardo proprio la TV, sto in mezzo ai campi a crescere le verdure, quindi no, veramente no. Certamente. Anzi, è la prima, cioè, me lo stai dicendo per la prima volta, non lo sapevo che ci fosse tutta questa cosa.
Hanno iniziato un mese di celebrazioni che si chiama The Iron Anniversary in America, e l'Italia sta riprendendo. Sì, esatto, con gadget, eventi, binge watching, fundraising.
No, vabbè.
Vabbè, ma quando le fanno, le fanno.
Per mandare qualcosa.
Sì, esatto. Quindi HBO si è data da fare. Ma arriviamo intanto a una cosa che ti accomuna ai tuoi colleghi della generazione di O. A tutti voi è stato chiesto di, come dire, comunicare, dichiarare qual è stato e qual è un artista, uno degli artisti a cui vi ispirate, di riferimento. E tu chi hai scelto, Rosabel?
Allora, io ci ho pensato un po', e poi mi è venuto in mente che ultimamente ho riscoperto il giornalino di Gian Burrasca, che avevo visto da piccola e non, diciamo, non me lo ricordavo bene, me lo sono rivisto e mi sono proprio innamorata. Mi sono innamorata di tutto, della regia, della scrittura, della recitazione, di costumi, le musiche. È proprio un capolavoro, secondo me molto sottovalutato al giorno d'oggi. Cioè, viene vista un po' come una cosa per bambini, che è ovviamente una cosa per bambini, però c'è qualcosa che, non lo so, che ancora oggi, secondo me, anche per gli adulti, c'è qualcosa che è veramente ben fatto, cioè qualcosa di veramente particolare. cioè c'erano delle scene in cui, capito, c'è questa contrapposizione tra il mondo dei bambini e il mondo degli adulti, che sembra quasi un film di resistenza, cioè quando lui va nel collegio sembra quasi, capito, un film sulla seconda guerra mondiale, sui partigiani, perché c'è proprio questa voglia di giustizia, non lo so, ti intenerisce da morire, cioè. E poi vabbè, ovviamente Rita Pavone è fantastica, cioè quello me lo ricordo anche da piccola, che quando l'ho vista ero innamorata, cioè dicevo, cioè, questa qui è una ragazza, ma che dici? Sembra proprio un bambino, e c'ha una fisicalità, un'energia, un modo di occupare lo schermo che proprio non riesce a distogliere gli occhi, perché veramente è imprevedibile, cioè c'è un'energia incredibile, che io forse anche perché io sono una persona nella mia vita molto timida, molto riservata, quindi quando vedo questi personaggi più grandi del reale, anche tipo Josephine Baker, l'altro giorno mi stavo vedendo dei suoi video, non riesco gli occhi, perché hanno una forza vitale incredibile.
E quindi, siccome l'ho chiesto anche ai tuoi colleghi, di solito con i tuoi colleghi abbiamo parlato di possibili remake in ruoli che sono stati degli
magari
artisti.
Me lo
tu farei, faresti già un
sogno. Un sogno, sì. Anche se lei aveva 19 anni quando ha fatto, io sono 25, quindi, però dai, comunque sembro una bambina. Ce la farei, secondo me.
Mi piacerebbe molto, ecco, ora mi hai incuriosito
da morire.
Ah, vedi?
No, ma poi appunto Lina Wertmüller, musica di Nino Rota, cioè proprio un insieme di geni che perché solo per i bambini? Cioè, che noi vogliamo vedere queste cose.
Ma infatti, se ci pensi, forse speriamo sia un retaggio del passato, perché adesso tante cose che teoricamente andrebbero ai bambini poi a noi ci fanno impazzire e strappano lacrime e riflessioni, voglio dire.
Quindi, hanno ovviamente, vengono vissute in modo diverso dagli adulti e dai bambini, però comunque sono rilevanti per tutti, cioè.
Assolutamente.
Sì, certo, anche tutti i nuovi film della Pixar, così, insomma.
Sì, esatto.
Sono fatti anche in modo intelligente, perché alla fine i bambini vanno al cinema con i genitori, diciamo, anche
poi i genitori si abbandonano le lacrime, quelle proprio a convulsioni, ma questa è un'altra storia. Quindi sono molto per adulti anche. Allora, tornando a te invece, abbandonando Rita Pavone per un attimo, tornando a te.
Dai,
abbiamo detto,
sì,
prossimamente ti vedremo in un progetto seriale internazionale, non ci puoi dire cosa, vero?
Perché c'ho due, una che ho girato un anno e mezzo fa, che non so se è uscita in Italia ancora.
Vai.
Però è una serie TV che si chiama Spies, che abbiamo girato a Berlino, e che è sempre internazionale, è uscita in vari paesi in giro per il mondo, e in cui, che è stato super divertente da girare, perché parla di due gemelle che all'inizio si vogliono sconfiggere e alla fine invece lavorano insieme. Cioè, il contesto più grande è che gli alieni diciamo occupano il corpo degli esseri umani attraverso una droga. Ovviamente il posto migliore per, diciamo, far arrivare una droga è Berlino, nella scena del, diciamo, dei night club, e quindi sì. E io faccio sia la buona, diciamo, che la cattiva, che poi invece si uniscono per lottare contro il male più grande, che sono questi alieni che vogliono.
Oddio, il sogno di ogni attrice è fare la gemella buona e la gemella cattiva. Almeno,
sì,
cioè, i due alter
ego. Esatto, esatto. No, è stato troppo divertente. Poi appunto, perché una delle due era proprio una cattivissima con i mitra, cioè una super figa, che è un po' quello che vorrei essere, e poi l'altra invece era un po' più normale, che diciamo sono io, quello, io vera. Quindi ho potuto esplorare varie parti di me. e vivere dei sogni. Sì,
meravigliosa.
Sì. E quindi questa sì, non so se è uscita ancora in Italia, comunque
mi sa di no, che me lo ricorderei, esatto, una cosa così.
Ok, sono 8 puntate e ci sono un sacco di attori fighissimi. E poi invece la serie che comincio tra ormai meno di un mese si chiama The Swarm, ed è un progetto internazionale che parla un po', è un po' un ecological thriller, lo chiamano, cioè parla un po' della situazione vera che stiamo vivendo, della distruzione del pianeta, però diciamo in chiave un po' fantascienza, cioè praticamente ci sono, a un certo punto, tipo un sacco di animali marini cominciano a ribellarsi, ad attaccare, tipo le balene cominciano ad attaccare le navi, ad uccidere le persone, quindi c'è questo team di scienziati e diciamo biologi marini che si incontrano per cercare di risolvere, di capire che cosa sta succedendo, e io quindi faccio una di queste scienziate.
Bello.
E sarà molto bello, sì, anche perché è la prima volta che lavoro in Italia da 7 anni, da quando sono tornata, diciamo, cioè da quando sono andata via, e quindi no, sono super contenta, insomma, cioè già le prove costumi, ho rivisto persone con cui ho lavorato, comunque è un po' un ritorno a casa, cioè non so come dire, mi sento molto in famiglia.
In più, ecco, si richiama a quel senso di comunità che uno cerca, magari in TV meno, però comunque il gruppo,
sì, però
la
comunque
squadra
conosciute, sì, sì, comunque lavorando all'estero, ovviamente in Germania non ci ho mai lavorato, quindi tutte persone nuove, che per carità è bellissimo, però anche diciamo parlare la stessa lingua e aver già lavorato insieme aiuta
assolutamente. Oh, hai già appunto queste cose.
E poi mi hanno messo come, scusami, una delle, perché io cerco sempre le scuse per stare in Italia, perché alla fine mi manca, anche quando stavo a Londra, comunque appena arriva la primavera dicevo vabbè, io vado a visitare mia nonna, e una delle condizioni del contratto è che devo rimanere per l'intero periodo delle riprese in Italia, che quindi
perfetto, ma tu hai detto mannaggia, io che volevo viaggiare,
capito, ma io che volevo stare a Londra con questo freddo. È assurdo, beh, questa primavera la lasciamo perdere.
Ultima domanda prima di salutarci, ecco, appunto mi hai detto dei tuoi progetti nazionali e internazionali, ma cosa c'è nei tuoi desideri futuri?
Sì, da quando, cioè vabbè, ormai non lo so, sto diventando quasi una cosa impossibile, però da quando ho studiato teatro, cioè ho capito che in realtà il mio sogno vero era di stare lì, di fare teatro. Poi sono riuscita a fare solo una cosa a Londra, teatro a Royal Stratford, che è stato bellissimo, e poi dopo sono andata in Germania a girare questa serie, insomma, quindi non ho più avuto l'occasione, però il teatro, 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 tutta la vita.
Dai, speriamo si ricominci veramente tutto.
So.
Dai, ce la faremo. Allora speriamo di risentirci, non solo per i due progetti che mi hai raccontato, ma anche magari per un tuo spettacolo teatrale. In bocca al lupo, Rosabelle.
Magari. Crepi, grazie.
E grazie per essere stata qui con noi. Red Film Radio. Ciao, The Supod Day, con noi abbiamo una regista quasi esordiente, Francesca Schirru, che presenta Di Notte sul Mare, su Rai Play dal 29 aprile. Benvenuta su Fred, Francesca.
Grazie, ciao.
Allora, lo dice stesso il titolo, siamo in un paesino di mare, che potrebbe essere, come scrivi nelle note di regia, che è un paesino della Puglia, ma potrebbe essere un qualunque paese della periferia che gode del mare accanto. Ecco, quindi accompagnaci un attimo in questo film breve.
Sì, come dicevi tu, il luogo è sicuramente Puglia, è pienamente riconoscibile, diciamo una piccola cittadina sul mare. Nello specifico noi abbiamo girato a Torre Santa Sabina, che si è fatta sull'Adriatico vicino a Brindisi, e però appunto, come hai introdotto, in realtà la storia potrebbe essere ambientata e riguarda chiunque abita un luogo diciamo periferico, ma che ha la fortuna comunque di essere addolcito dalla presenza del mare, e è un luogo appunto che potrebbe trovarsi un po' in tutte le periferie del mondo. mi incuriosiva in questo luogo, un po' perché in questa tipologia di luogo, un po' perché mi appartiene, perché io sono cresciuta appunto in un piccolo centro sul mare, e quindi è un luogo che conosco, e poi era soprattutto funzionale alla mia storia, alla storia che volevo raccontare, perché è appunto un luogo di periferia con tutte le sue difficoltà, ha però il vantaggio di avere questa dolcezza del mare.
Come definiresti Di notte sul mare? Come nasce e ecco che cos'è? Una storia d'amore?
Anche sicuramente, diciamo che la prima riflessione da cui sono partita è stata la riflessione sul coraggio, quanto coraggio ci vuole per difendere la propria libertà nonostante tutto, nonostante un contesto che magari è in opposizione rispetto a quello che noi vogliamo. Quindi questa è stata la prima riflessione da cui sono partita per sviluppare questa storia, che è, come tu dici, appunto la storia d'amore tra due giovani ragazzi, e quindi l'amore sicuramente centrale, ma non è stato il là da cui partire per lo sviluppo della storia.
È anche una storia di una ragazza molto capace non solo di perdonare ma anche di accettare.
Sì, sicuramente. Cioè, Monica, la protagonista, ha questa caratteristica proprio naturale che le appartiene, quindi sì, di perdono, come dimostrerà poi nella storia, ma soprattutto di comprensione, di accettazione dell'altro. È quasi come se non giudicasse mai, no? chi ha intorno, ma cerca sempre un dialogo con gli altri. Quindi questa sicuramente è una caratteristica che ha il personaggio protagonista, che è molto una caratteristica femminile, quello di sapere andare oltre se stessi e saper guardare anche con comprensione a chi sia accanto e chi si ama.
Stai preparando, leggo dalla tua bio, il tuo primo lungometraggio, però come, a differenza di quanto si pensa, spesso il film breve contiene delle insidie quasi maggiori, perché appunto bisogna concentrare una storia, un pensiero, una narrativa, un percorso in un breve lasso di tempo. Quali sono state, diciamo, le opportunità che ti ha offerto il film breve e quali le difficoltà?
Sicuramente, come dici tu, sono veramente d'accordo. Il cortometraggio, quindi per cortometraggio intendiamo i 15-20 minuti, sì, no? Ha una sua difficoltà, perché non permette all'autore di sviluppare appieno le sue idee o comunque la storia, quindi sviluppare appieno un soggetto dal punto di vista narrativo e cinematografico. Io sono stata molto fortunata, perché come prima esperienza, come opera prima, ho potuto debuttare con un film breve, che appunto molto differente rispetto al cortometraggio dal punto di vista narrativo e cinematografico, perché ho avuto la possibilità di sviluppare una sceneggiatura con una struttura molto più completa, perché appunto sapevo già in fase di scrittura che avrei avuto a disposizione 35-40 minuti. Quindi è molto diverso rispetto al cortometraggio, perché dà molte più possibilità all'autore di sperimentare e di sviluppare tutte le sfumature della sua storia e la struttura in sé della storia. E quindi sono stata super fortunata, e credo sia un formato molto interessante per gli autori come primo debutto, diverso dal cortometraggio, che, come dicevi tu, ha delle difficoltà comunque oggettive, che sono poi la sua caratteristica e la sua peculiarità, però è anche ti dà meno spazio, ecco, in tutti i sensi. Quindi io sono stata molto felice di avere questa opportunità del film breve.
Devo dire che mi piace usare film breve, perché nel caso di Notte sul mare non c'è niente di scontato dal punto di vista narrativo. Cioè, ho trovato che tu abbia scelto magari di non percorrere vie di un necessario spiegone, come lo chiamerei in gergo così, ma piuttosto un cercare di respirare e comprendere quello che è accaduto e che accadrà, senza però appunto metterti di fronte a tutti i fatti, appunto, come dicevo, per darti una spiegazione definitiva. Ecco, perché hai scelto questa forma? È stato naturale? Come ci hai lavorato?
Sì, diciamo che già in fase di scrittura ho ragionato molto sul come far incuriosire molto lentamente, no? A poco lo spettatore rispetto a questa storia, e quindi ho cercato di non spiegare tutto come tu hai anticipato, no? Da subito, seppure anticipando comunque quali sono i temi del film, perché nel primo segmento sono introdotti un po' quelli che sono gli elementi centrali della storia, però le informazioni vengono date poco per volta, per lasciare anche allo spettatore il tempo di assimilare tutte queste informazioni e per incuriosirlo. E forse ho ragionato molto da spettatore in questo, nella scrittura, perché a me piace Giusto. Essere coinvolta in quello che leggo, in quello che vedo, e credo che questa struttura permetta allo spettatore di essere più attivo nel vedere il film, e spero che questo punto sia arrivato.
Un'ultima curiosità, ecco, sei molto giovane, non dico l'anno, però molto giovane.
Beh,
soprattutto per essere soprattutto per essere una regista che sta per debuttare nell'opera prima e che già l'attivo un bel po' di cose anche come coattrice, come sceneggiatrice, quindi ti sei data un bel da fare, voglio dire, in questi anni.
Sicuramente.
E mi colpiva quindi la scelta di un mondo, quello di, non voglio dire l'adolescenza, ma quello della post-adolescenza, che è toccato spesso nelle opere prime. Ecco, bisogna sempre sentirsi connessi con quel periodo della propria vita. Ecco, come è stato per te?
Beh, sicuramente quell'età, l'età che ho scelto, quella, diciamo, l'età dei protagonisti l'ho scelta perché è un'età in cui si hanno ancora molte energie, molte speranze, si hanno meno sovrastrutture di quelle che poi purtroppo si hanno a 30 anni o 40 anni, e quindi era una caratteristica che i personaggi dovevano avere, cioè questa speranza, questa forza, questa energia. E io è vero, non ho più, diciamo, 19 anni. Però non ho avuto difficoltà nel calarmi in quell'età, perché in fondo basta appunto fermarsi a pensare, a tingere dalle proprie emozioni, che comunque sono ancora vive, e immedesimarsi in quel personaggio che si sta descrivendo. È bello calarsi anche un po', no, nell'età degli altri ogni tanto, ritornare giovani, quindi va bene.
Assolutamente. Poi quello che hai detto, che ti cali anche nello spettatore, ha ancora più senso, perché vuol dire che sei aperta a tutte le rappresentazioni di te, quelle passate e quelle future. E un tuo commento sull'essere non scontatamente su Rai Play con un film breve, cosa che non succede sempre, ecco. Anzi,
no, sono molto felice, perché come dici tu non è scontato, anzi è un'opportunità preziosa per un autore giovane con un formato che si è espresso con un formato particolare, quindi non consueto, e veramente un'occasione d'oro, soprattutto in questo momento in cui le occasioni non sono così scontate. È stato un anno difficile per il cinema, lo è ancora, è un momento duro, si sta provando a riaprire, però questa opportunità, diciamo, era inaspettata per quanto bella, e quindi spero che il film sarà visto da molte persone, e quindi sono molto felice.
Francesca Schirru, quindi in bocca al lupo per Di notte sul mare, su Rai Play dal 29 aprile, e grazie di essere stata con noi ad Supo Today su Fred.
Grazie mille.
Fred Film Radio. Anche per questo mercoledì di questa settimana post Oscar è arrivato il momento dei consigli su cosa vedere in TV. Angela, pronta?
Prontissima. E siccome abbiamo parlato dei film classici e della sciagurata idea di immettere nei film classici dei brand di oggi, vediamo che cosa potrebbe suggerire un film di un'altra epoca, e cioè Alta Società, che viene dato stasera da Nostra Amata TV 2000 alle 21:10. Allora, Alta Società è un remake del film di Cukor, Scandalo a Filadelfia, un remake molto più allegro, se vogliamo, perché è meno giocato sul fronte screwball, come era quello con Katharine Hepburn, Cary Grant e James Stewart, per me irraggiungibile, ma è molto più condito da canzoni firmate da Cole Porter. Carter, quindi insomma parliamo di un grandissimo. E nei panni dei protagonisti di questo remake ci sono insomma degli attori di tutto rispetto, a cominciare da Grace Kelly, e per seguire con Bing Crosby e Frank Sinatra. Allora, la storia è presto detta. Grace Kelly, che ricordo ha girato questo film prima di diventare la signora Ranieri di Monaco, e è stato proprio il suo ultimo l'addio alle scene e anche in qualche modo a quella sua lontananza dal mondo che l'aveva fatta immaginare come quella che non si sarebbe mai sposata, e la chiamavano per questo Miss Frigidaire, ma forse anche per l'aria un po' da frigida che aveva. E quindi Miss Frigidaire in questo film è una ricca ereditiera che sta per convolare a nozze con un secondo marito, dopo che ha avuto un divorzio con il primo, che però non ha smesso mai di amarla, e chissà, forse nemmeno lei ha smesso di amarla, ma insomma questo lo capiamo durante il corso del film. E naturalmente succede di tutto tra una canzone e l'altra, e a seguire l'evolversi di questo matrimonio, che ovviamente essendo un matrimonio di altissimo livello, proprio di high society, c'è anche un giornalista interpretato da Frank Sinatra. Il film è interessante anche per questo, perché vede insieme due star del cinema, della canzone, ma anche del cinema, del musical, come Bing Crosby e Frank Sinatra. Tra l'altro Frank Sinatra aveva accettato di fare questo film proprio perché c'era Bing Crosby, che era un suo mito, quindi si ritrovano. Bing Crosby aveva all'epoca 53 anni, Frank Sinatra ne aveva 41, Grace Kelly appena 27, ma pare che avesse avuto una liaison proprio con Bing Crosby, dovendo scegliere. Ecco, questo è sempre del fronte gossip, ma
sono d'accordo pure un po', fuoco.
Le canzoni sono celeberrime, ce ne sono alcune veramente famose come Your Sensational oppure True Love, e beh, a cantare per esempio quest'ultima True Love ci sono Bing Crosby e Grace Kelly, che insomma si dicono quanto sia bello stare assieme, perché Bing Crosby gli dice: sai, c'è un angelo che in cielo sta lassù e non sta a fare niente, il nostro angelo custode, ma in realtà è lì per dare a me e te qualcosa di fondamentale, l'amore, per sempre quello vero. Wow. E con questo non possiamo che inchinarci, no? Sappiamo già come va a finire.
Sì.
Sempre bello rivedere però un film con un grande cast, con delle canzoni meravigliose, e poi quei colori e quella ricostruzione dell'alta società impeccabile, insomma un piacere per gli occhi, per la vista, come dicevo, e anche per le orecchie, no? Che non è male.
E quindi ricordaci nuovamente dove lo vediamo.
Sì, certo, lo possiamo vedere a TV 2000, ore 21:10.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. Siamo al punto di chiudere anche questa puntata di The Supodo Day di mercoledì, e non prima di darvi ovviamente una notizia. Torniamo su ormai vecchi amici e attori, in questo caso, che amiamo e seguiamo, in particolare Angela, perché c'è una notizia particolare sul uno degli idoli di Angela Prudenzi, Jared Leto.
Come sai, dove c'è Jared Leto ci sono io, eh? Ecco.
Mica solo
infatti è una notizia che tu magari già sapevi.
Ho scoperto che il poverino soffre di ansia. Questa è una cosa che ce lo rende ancora più umano. Non può rivedere i suoi film.
Non sei.
E sai perché? Scommetto che tu lo sai perché.
Perché in poche parole lui ha detto che addirittura Dallas Buyers Club, per cui ha vinto l'Oscar, non l'ha rivisto, perché ha scoperto che se si rivede, e parliamo sia di clip durante le lavorazioni, no, sia a film finito, se si rivede poi aumenta la sua ansia rispetto alla sua performance nel momento in cui ci sta lavorando un film e dopo. Per cui lui ha capito che invece, non vedendo i suoi film, non vedendo il girato e non vedendo il film finito, si gode l'esperienza del set, l'esperienza della recitazione, del calarsi in un personaggio, senza tutta quell'ansia da prestazione che il rivedersi gli porterebbe. E quindi in realtà è un metodo cioè nel senso non so come faccia, però non so voi, però alla fine detta così mi sembra anche una bella cosa, considerando il motivo, come dire, pregnante per cui uno dovrebbe fare l'artista e l'attore, no? In prima battuta.
Sì, ma credo che non sia nemmeno l'ultimo degli attori che non si ripete.
No, infatti, no, c'è una serie. Io, se volete, ho un anetto, come si diceva, un aneddoto su un'attrice che ho dovuto accompagnare mentre passava il suo film, perché lei non si voleva vedere. Siamo nel 1997, Charlize Theron era ad accompagnare al Noir in Festival di Courmayeur L'Avvocato del Diavolo, che era una premiere italiana prima che il film uscisse. Lei era in giro per l'Europa a fare promozione, è venuta anche in Italia, è venuto a Courmayeur, io lavoravo per il Noir in Festival, e lei non voleva assolutamente, non c'era verso, lei non voleva guardarsi, non voleva vedersi, quindi non voleva essere assoluta in sala, non voleva. E allora io ero stato incaricato di prendere e accompagnarla. Siamo andati a berci un tè al Grand Hotel Royal di Courmayeur, siamo stati lì 2 ore a chiacchierare, poi dopo l'ho riportata al cinema e alla fine ha fatto la Q&A, ha fatto tutto quello che voleva fare. Era il suo primo film, quindi forse per quello che aveva un po' di ansia, credo, perché era lei, fino a quel film lì era la ragazza della pubblicità del, non mi ricordo cos'era, Campari, che le si
che
le si agganciava l'abito,
gli si sgancia il maglione, gli si sganciano,
e quindi adesso non so se ancora adesso ha questa ansia lei, però allora ce l'aveva e difatti il film l'ha visto.
Benissimo.
E con queste, neanche noi ci dovremmo risentire, quindi
io mi risento il minimo indispensabile, perché non mi sopporto.
Devo dire che pure
io sono come voi,
io non mi guardo manco le video
nelle foto. Che è proprio esagerato.
No, io le foto riesco, però devo dire faccio io neanche le video interviste che di cui sono molto fiera, però non le riesco mai a vedere tutte. Mi viene un'ansia per me quando già ormai le ho fatte, e quindi vedo giusto l'inizio per vedere che è quella giusta, che magari è, però poi per il resto non riesco proprio, per non parlare di altre cose che ogni tanto faccio in TV. Orrore, mai rivista.
Bene,
non
vuol dire che abbiamo
proprio
una gestione del nostro io abbastanza sana, diciamo.
Ah, tu dici? Non che siamo ansiosi?
Sì. No, secondo me no.
Però io sono ansiosa.
Un pochino sì, un po' sì, magari. Un po' o perfezionisti che non ci vogliamo vedere perché non vogliamo
questo
capire,
sì, io sono
dove abbiamo sbagliato, mm-hmm. E quindi meglio non sapere. Oppure
cattivo giudice di me stessa, forse anche quello. Però va bene, diteci la vostra se qualcuno ha delle opinioni in merito, oltre a Jared Leto. E siamo arrivati assolutamente ormai alla fine di questa puntata, definitivamente. Ci sentiamo domani mattina, noi non ci riascoltiamo, ma intanto ci sentiamo domani mattina con gli angeli e con la sottoscritta, sempre alle ore 10 circa sul canale italiano Entertainment di Fred, oppure come sempre lo sapete, se non riuscite alle 10 ci trovate in replica e ci trovate sulle migliori piattaforme di podcast. A domani con The Pod Day su Fred. Ciao Angeli.
Ciao
Fred. Film Radio. I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con
el International Film Festival in Berlin. My name is Beatrice Biel.
Hello and welcome to Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.